c'è un innalzamento del livello. Certo è che, per collegarci anche ad uno degli argomenti che toccheremo col nostro prossimo ospite, ci sono anche allenatori che invece l'Italia l'hanno lasciata a destinazione Shakhtar.
E per parlare un po' anche di quello che si troverà oggi Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, noi salutiamo un nostro amico che comunque conosce molto bene l'ambiente di Donetsk, l'ambiente dello Shakhtar, l'ambiente dello Zenit San Pietroburgo, ovvero Massimo Golini. Ciao Massimo, buonasera e ben trovato.
Buonasera a tutti, ciao Nicolò.
Eccoci qua. Allora, cominciamo proprio da questo aspetto. Cioè, noi siamo un po' dispiaciuti, lo dicevamo con Francesco Benvenuti, di veder partire un allenatore bravo, preparato come Roberto De Zerbi dall'Italia. È vero che col Sassuolo comunque ha ottenuto il massimo, allo Shakhtar farà la Champions League, troverà un ambiente sicuramente molto buono, giocatori adatti anche al suo tipo di modulo perché sono tanti brasiliani e soprattutto, diciamolo, una struttura di primissimo livello, perché comunque lo Shakhtar è una società molto organizzata, no?
Sì, assolutamente, la struttura, nonostante si siano dovuti trasferire per la guerra a Kiev, è stata comunque, si è consolidata negli anni ed è di alto livello. Ovviamente per essere a Donetsk era fantastica, qua siamo comunque nell'eccellenza, ma nella norma, diciamo, ecco.
Quanti campi c'erano di allenamento a Donetsk?
Il centro sportivo? Sei. Tre solo per la prima squadra.
Pensa un po'. Quindi, Akhmetov aveva fatto le cose in grande,
Sì, alla grande. Sì. E a Kiev adesso però hanno aumentato il numero di campi, mi sembra che siano tre per la prima squadra, di cui due regolari. E quindi stanno bene, ecco.
E tu che pensi, ecco, De Zerbi farà un po' fatica a inserirsi, oppure per quanto riguarda la sua preparazione non ci dovrebbero essere grossi problemi?
Allora, per quanto riguarda la preparazione calcistica e lui come allenatore, secondo me i dubbi ci sono, si troverà benissimo e farà benissimo. La questione è, siccome comunque non parlando la lingua, è proprio le cose pratiche, insomma, chi tradurrà per lui, perché è una figura, diventa il traduttore una figura molto importante in questi casi, ecco. Però insomma,
Massimo, da un punto di vista di caratteristiche, di filosofia, c'è stata e c'è tuttora un'impronta molto chiara, ecco, nel tipo di lavoro di campo che poi i vari allenatori che si sono succeduti in tutto questo lungo periodo d'oro per lo Shakhtar hanno poi in un certo senso mantenuto. Vedi nel tipo di gioco di De Zerbi andare allo Shakhtar, al di là appunto del rimpianto di non vederlo in Italia eccetera eccetera, però una sorta di evoluzione naturale di quello che è il suo percorso, cioè da un punto di vista proprio di campo un adattamento che alla fine risulterà semplice al netto del discorso di cui ci parlavi adesso?
Certo, no, secondo me assolutamente, anzi forse un passo in avanti, nel senso che lui è veramente uno degli allenatori migliori emergenti del panorama europeo. E io ho visto l'intervista del presidente dello Shakhtar, era la prima volta dalla guerra che lo vedo entusiasta, l'ho visto proprio euforico e secondo me insomma la sua giovinezza, diciamo, di De Zerbi ha portato e porterà un sacco di entusiasmo. Ovviamente lì l'inizio è difficile, nel senso che comunque loro, essendo arrivati secondi, dovranno fare i preliminari di Champions League e quindi sai, è sempre un po' tra virgolette un terno all'otto, perché squadra nuova, allenatore nuovo in una nazione nuova, insomma queste sono le difficoltà iniziali, ma sono solo difficoltà iniziali, ecco. Secondo me ha portato veramente un entusiasmo incredibile, l'hanno scelto praticamente tutti quelli che avevano voce in capitolo. Akhmetov ha fatto una battuta, ha detto: noi avevamo tre opzioni sul piatto ed erano De Zerbi. Quindi, ecco, secondo me l'ho visto proprio euforico, e quando il presidente è euforico, ragazzi, sapete benissimo che come si dice, si apre portafogli, quindi
certo.
ecco.
E quindi questo è, anche perché poi tornando all'apertura di questo tuo discorso, Massimo, con i preliminari di Champions League è ovvio che da un punto di vista proprio di risultati, prima ancora che di gioco, c'è una necessità imminente, no? Anche di entrare in sintonia con la squadra.
Sì, è una stagione l'ennesima particolare, no? Nel senso che siamo ancora in mezzo un po' al Covid, ci sono gli europei, quindi tanti nazionali non ci sono, e ovviamente lo Shakhtar ne ha parecchi convocati, E quindi ecco, queste sono un po' le difficoltà che troverà del Derby all'inizio, però diciamo sono un po' comuni a tutte le squadre che è importanti, nel senso che anche la stessa Dinamo Kiev, che è l'avversaria, ha gli stessi problemi, tanti giocatori nazionali, tanti, quindi saranno in ritardo il ritiro, ecco, tutte queste cose qui insomma.
Massimo, insomma, il campionato ucraino alla fine è una sorta di duopolio, no? Se non è Dinamo è Shakhtar, se non è Shakhtar è Dinamo, soprattutto in questo momento storico. Molti considerano, ecco, poi anche lì se ne potrebbe discutere in lungo e in largo, però ecco, campionati di questo tipo per gli allenatori si dice non allenanti. Tu sei d'accordo o è una definizione appunto fin troppo superficiale?
No, è superficiale, nel senso... Per esempio, facciamo l'esempio di Zerbi, lui ha sempre proposto un calcio propositivo con un inizio basso da dietro, eccetera, no? Tu ti trovi ad essere adesso la squadra che invece tutti aspettano.
Certo.
E quindi magari ti lasciano il pallone fino a metà campo, queste cose poi non servono. Quindi è una crescita, secondo me, per l'allenatore, perché dovrà trovare soluzioni nuove. Ecco, un po' forse quando farlo ritornare ai tempi del Foggia, dove era un po' la corazzata e gli altri ne avevano paura e stavano dietro ad aspettarli, ecco. Quindi secondo me è solo un accrescimento per un allenatore, non è assolutamente, come si dice, qualcosa che non interessante, ecco. È una bella sfida.
Massimo, io invece voglio tornare un attimo su Paolo Fonseca, perché vorrei capire da te, anche in virtù di quello che naturalmente è stato poi il suo lavoro in Italia, secondo te come ha lavorato Fonseca allo Shakhtar? Cioè, ha ottenuto degli ottimi risultati, dei buoni risultati, poteva fare di più? Qual è la tua valutazione, diciamo, adesso anche a bocce
allo
ferme,
Shakhtar. Come si,
allo Shakhtar, sì.
Ma allo Shakhtar, lui è diventato famoso lo Shakhtar fondamentalmente, sì. Perché al Braga noi lo eliminammo l'ultimo anno di Shakhtar proprio in Europa League, quindi questo era un sassolino che dovevo togliermi, dai.
hai fatto bene a togliertelo, dai.
Ecco, e lui non aveva vinto praticamente, mi sembra solo la Coppa di Portogallo col Braga,
sì.
Proprio quell'anno, no?
Sì, sì, sì.
Quindi in realtà si è affermato lo Shakhtar. Però l'inizio con lo Shakhtar è stato tra virgolette traumatico, perché è il prima che si troverà De Zerbi in questo momento. Loro uscirono nei preliminari con lo Young Boys Berna. In una società come lo Shakhtar questa cosa è stata assorbita bene, mentre invece se fosse successo in Italia siamo sicuri che Fonseca sarebbe rimasto a guidare la squadra per 3 anni.
Molto difficile, molto difficile, per non dire quasi, ecco, impossibile.
Esatto. Poi dopo lui in Ucraina vinse tutto, mi sembra che fece dunque Lucescu quest'anno, Fonseca, Lucescu con lo Shakhtar e un altro allenatore che penso che sia Bessonov o qualcosa del genere, sono gli unici 4 allenatori che hanno vinto nello stesso anno Supercoppa, Campionato e Coppa d'Ucraina. Fonseca ce la fece uno dei suoi 3 anni allo Shakhtar,
sì.
Però insomma,
17-18
lo Shakhtar,
quello intermedio,
esatto. Esatto, lo Shakhtar onestamente ha comunque priorità diverse, nel senso deve farsi vedere in Europa, sì. E per loro saltare un anno di Champions League non è una cosa normale, ecco. Successe anche noi un anno, l'anno di dopo che vincemmo la Coppa UEFA, perdemmo nei preliminari contro il Tivara, ma eravamo senza allenatore perché Mirza aveva avuto un attacco al cuore, quindi... Ecco, però non è... Quello lì per già per uno lo Shakhtar, non fare la vetrina più importante del calcio è una sconfitta.
Massimo, piccolo excursus sulla nazionale, perché poi comunque agli europei nel girone con Olanda, Austria e Macedonia ci sarà anche l'Ucraina. Ora, detta così, vedendo un po' anche il periodo storico, la tavola sembra apparecchiata per un'Ucraina che lotta con l'Olanda. Però vorrei capire un po' da te anche se... alla fine questo è un momento di ripartenza anche a livello di ambizioni per tutto il movimento ucraino, a cominciare dalla nazionale.
Sì, allora, secondo me dal punto di vista calcistico l'unico aspetto probabilmente, perché in crisi non sono mai stati, mi sembra che 2 o 3 anni fa vinsero il mondiale Under 20, cioè il movimento ucraino si basa fondamentalmente sui settori giovanili super avanzati e tecnologici di Shakhtar e Dinamo, e quindi lì non ha permesso di investire nessuno dei 2 club e onestamente i giocatori ucraini si stanno rivelando molto, molto bravi, anche quelli pochi che vanno all'estero a giocare, Ci sono giocatori in Belgio che fanno bene, ci sono giocatori in Italia che fanno bene come Malinowski, e il livello si è notevolmente alzato anche dei giocatori ucraini, onestamente. Quindi secondo me si continuerà questa crescita.
Caro Massimo, l'altro giorno durante la finale di Champions League, anzi prima della finale di Champions League, tu non sei stato nominato, ma sei stato nominato, perché quando il collega Di Marzio ha intervistato Fernandinho, insomma, ci ha raccontato un piccolo retroscena, che Fernandinho parla molto bene l'italiano grazie a chi l'italiano gliel'ha insegnato nel periodo dello Shakhtar Donetsk. Così vagamente penso che tu possa essere stato te, ecco.
Sì,
vagamente, è bravo, così.
È bravo a impararlo, perché io gli parlavo italiano e lui capiva, quindi onestamente come insegnante valgo un po' poco, o diciamo che ho avuto ottimi risultati senza volerlo, e, però lui doveva ringraziarmi per il calcio, perché prima non capiva niente, adesso capisce tutto di calcio, e quello è dovuto a me, chiaro.
Assolutamente sì, assolutamente. Esatto.
Sì, ma probabilmente ha tagliato il pezzo di intervista.
Ah, ho capito. Senti, che futuro vedi per Fernandinho?
Non lo so, secondo me è talmente intelligente ed è talmente inserito nel Manchester City che lo vedo lì anche dopo la carriera da giocatore. Mi sembra che Guardiola abbia immensa stima di lui, altrimenti non sarebbe diventato il capitano con tutti quei campioni che ci sono, e penso che il futuro sia lì. Poi non so se è, non so, qualcosa tipo la Serna a Shakhtar come dirigente, sì, o sul campo. Fernandino onestamente lo vedo più sul campo, però è una mia idea da uno che non lo vede da 5-6 anni, quindi ecco, la mia idea è più come assistente, ecco, nello staff tecnico, certo, cose del genere.
Massimo, a proposito anche di quel periodo storico tuo dello Shakhtar, ripensare adesso ad un Douglas Costa che a 31 anni torna in Brasile, che effetto ti fa?
Purtroppo non dico che, come si dice, era prevedibile, ma quasi. Tante volte, no, abbiamo parlato di lui anche in trasmissione con Nicolò. Lui è uno che non riesce a stare nello stesso posto e a fermarsi per tanti anni. Lui è un irrequieto di natura, e se ancora 31 anni è irrequieto e cambia la terza squadra in un anno, non c'è più niente da fare, insomma. È un peccato per il calcio di alto livello, però probabilmente è stato un suo limite, ecco. A 31 anni ormai non si può più parlare di può migliorare, no?
Senti, invece ti voglio chiedere di Kokorin, no? Perché comunque tu l'hai avuto allo Zenit, insomma, abbiamo visto che ha avuto anche dei problemi fisici, però al di là di questo, cioè, secondo te dopo 6 mesi in Italia può far qualcosa, cioè può cominciare a entrare in un contesto di campionato italiano, oppure lo vedi in difficoltà, cioè vedi che questo apprendimento possa essere difficile, tenendo presente che l'anno prossimo ci sarà Gattuso, insomma, la Fiorentina non credo conceda tante occasioni poi a nessuno, perché deve risalire.
Lo vedo sul lettino di un ospedale per adesso, l'ultima foto che ho visto su Instagram sua,
sì,
era lì.
Si è dovuto fare un'operazione al naso, se non ricordo male, no?
Kokorin è un giocatore X, nel senso che ha grande talento, ma le sue vicissitudini personali parlano per lui, insomma.
Pensi sia l'ultimo treno questo? Sia l'ultimo treno per la sua, pensi sia l'ultimo treno per la sua carriera?
A alto livello assolutamente, con lo stipendio che ha. Il problema è lo stipendio, è quella la cosa più che pesa di più, no? È come per Balotelli, nel senso, se a volte devi iniziare ad accontentare quando. E Kokorin non penso che sia contenti, o comunque faccia fatica ad accontentarsi, però ha fatto anche Balotelli, che poi c'è in Serie D, quindi ognuno poi trova la sua dimensione rispetto a quello, all'impegno che mette, non solo al talento.
Quindi deve sfruttare l'occasione, se gli verrà data dovrà sfruttarla al massimo.
Assolutamente, anche perché, cioè, vabbè, non solo Gattuso, ma penso tutti ti danno le occasioni che ti meriti, non di più, non di sicuro, perché il tuo contratto è alto o cose del genere. Contratti si firmano e sono i soldi che prendi ogni mese, poi giocano quelli che meritano. Non penso che ci sia un allenatore che non fa giocare qualcuno per partito preso, certo, no? Quindi...
Massimo, da italiano che ha lavorato per tanti anni all'estero, tornando un attimo anche a quanto emerso nella nella finale di Champions League, vorrei condividere con te un attimo una riflessione, perché poi alla fine, in questi, soprattutto in queste settimane, la vittoria della Champions League di Tuchel, che di fatto calciatore non lo è mai stato, l'approdo di Nagelsmann a 34 anni sulla panchina del Bayern Monaco, hanno un po' riaperto le discussioni anche su cosa possa significare, e aggiungo anche tanti allenatori giovani che magari sono costretti a emigrare e andare ad allenare in giro per l'Europa o per il mondo, su come e cosa significa in questo momento provare a lanciarsi nella carriera da allenatore in Italia, perché poi ci sono anche degli esempi al contrario, come Andrea Pirlo, che come prima occasione alla Juventus. Credi che debba essere in un certo senso, come dire, un po' ripensato anche il modo attraverso il quale poi si diventa allenatore in Italia?
Ma noi siamo un paese vecchio, noi siamo un paese indietro rispetto agli altri. Il calcio è sempre stato un ambiente chiuso, dove forse chi non ha giocato a certi livelli fa fatica a entrare nella nostra storia, nel calcio. Poi ci sono esempi contrari, nel senso, non so, Ettore Messina, che è l'allenatore di basket italiano probabilmente più bravo, insieme a Trinchieri, non hanno mai giocato a basket, anzi hanno smesso a 14 anni o 16 per fare l'allenatore. Nel pallavolo Velasco penso non abbia mai piazzato una volta in vita sua. Nel calcio siamo così, non è una questione di critica o cosa, noi siamo fatti così. A Pirlo ha fatto una tesi che vale come le tesi che facevo io all'università, quindi sono tesi, potevo dimostrare e allenare Juventus dopo un mese. La vita è così, in Italia è così. Non sempre va bene, ecco. Guardiola ha iniziato dal Barcellona 2 almeno. Ecco,
certo, no? O lo stesso Zidane ad esempio. Comunque...
Lo stesso Zidane, ha fatto l'assistente.
Certo,
no?
Certo, ad Ancelotti.
Dall'altra parte del... non è che c'è un muro tra i giocatori e lo staff tecnico, assolutamente, però è comunque andare da un'altra, dall'altra parte. Quando sei giocatore, come diceva sempre Lucescu, tu pensi solo andare al campo a allenarti. L'allenatore prima dell'allenamento è la parte più bella, ci sono le altre 22 ore della giornata che sono piene di grattacapi e di pensieri. E quindi c'è bisogno di esperienza anche lì, ecco.
E credo, poi, Massimo, a questo punto ci sia anche oltre ad essere un paese vecchio, anche un problema proprio di cultura, no? In questo caso applicata allo sport, perché poi alla fine viviamo anche di pregiudizi, e anche fosse stato possibile per un club X, io non so, un club che in questo caso può essere paragonabile al Bayern Monaco, quindi la Juventus, se sarebbe mai andata a prendere un allenatore di 34 anni come Nagelsmann, anche in caso di possibilità, dico.
E che non ha mai giocato a calcio.
E che non ha mai giocato a calcio, oltretutto.
Certo. Queste due componenti insieme, no, una delle due sì. Mm-hmm. No? Mi ricordo anche lo so, Stramazzoni, quando esordì con l'Inter, comunque era abbastanza giovane, no?
Sì,
però
sì, assolutamente.
È stato un calciatore, ecco, diciamo. E comunque ha già allenato. Poi ci sono delle differenze che sono dovute al fatto proprio della tua esperienza. Ripeto, Pirlo non è che è scarso o è un fenomeno, e questo è indipendente che dal fatto che ha fatto bene o male alla Juventus. Però ovviamente, come tutti i lavori, devi imparare delle cose, no? È normalissimo. Da noi è più difficile, siamo un paese dove il nepotismo fa da padrone ancora, dai, cioè, fondamentalmente così. Tutte le scelte che si fanno sono in base, tante scelte che si fanno sono in base alle conoscenze, no? Cioè, vedo gli staff di Ancelotti, la critica che facevano in Francia, per esempio, no? Da noi non si è mai posto il problema, no? Mi ricordo, no, che c'era il figlio vice allenatore e probabilmente, se non mi ricordo bene, il nutrizionista anche era, probabilmente era quello che ha sposato la figlia. Quindi da noi è normale, ragazzi, cioè, non c'è niente da fare, è così.
Massimo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Ciao Massimo. Un
grazie
abbraccio,
a
presto.
Dal silenzio, dopo che ho parlato così, non troverò più squadra comunque.
No, vai tranquillo, poi ci pensiamo noi, ti portiamo noi,
sì,
da qualche,
grazie,
parte. Dai, ma le male, viene a commentare con noi alla radio, viene a fare l'opinionista.
Ah, tranquillo, verrai subito. Va bene?
Va bene. Ciao Massi, un abbraccione. Ciao, 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 ciao.